onda rossa 87.9 in modulazione di frequenza e andiamo ad iniziare una nuova puntata delle dita nella presa. La trasmissione che ogni due settimane vi parla di tecnologia, oggi di nuovo in studio dopo la puntata di due settimane fa registrata, tra l'altro con qualche defaillance, ma vabbè, evidentemente vi siete accontentate e vi ringraziamo per la pazienza. Telefonateci allo 06 49 1750. O scriveteci alle dita nella presa @ondarossa.info. Vi ricordo che questa puntata, come tutte le altre fatte finora, le potete ritrovare andando sul sito ondarossa.info, cliccando su palinsesto, poi sulla domenica, e lì c'è le dita nella presa. E sul sito trovate tutti gli approfondimenti che questa radio ogni giorno porta avanti, manda in onda e rende disponibili naturalmente in modo gratuito sul sito. Noi rendiamo tutto disponibile in modo gratuito perché il nostro obiettivo proprio con cui abbiamo una radio è quello evidentemente di comunicare e non certo di farci soldi che al contrario invece sono sempre che bastano e non bastano. Vi ricordiamo quindi che mandare avanti questa radio per 45 anni è stato possibile grazie all'impegno e alle sottoscrizioni che chi la radio la ascolta ci mette. Tutte le modalità per farlo su ondarossa.info cliccando su sostieni, ma ora andiamo ad iniziare la trasmissione di oggi. Una trasmissione in cui partiremo da un argomento che è stato frutto di importanti contestazioni, ma ormai è reface, tipo un anno fa.
Insomma, a me non mi pare che sia tanto passato di moda.
Ma mi sembra capire che adesso ci sono altri temi che risultano più modaioli. Comunque lo scopriremo e sicuramente abbiamo dei motivi per dargli un bel revival.
Sì, noi diciamo dobbiamo parlare un po' di 5G.
E non dell'idrogeno come abbiamo già fatto qualche puntata fa, ma del 5G, proprio quello dei cellulari, perché pare che in effetti qualche problema non in Europa ma negli Stati Uniti lo sta creando.
Sì, lo sai, l'avevano detto tutti, i vaccini, il 5G, come si chiama, il grafene, i microchip, i pezzi di metallo, tutte queste cose qua che...
Sono un problema.
Effettivamente, guarda, il 5G è il primo che hanno detto: no, il 5G fa male, e tutti a dire: no, ma non è vero, ma non c'è nemmeno uno studio scientifico che dice che il 5G fa male, no, ma non c'è nulla.
Ma il destino delle Cassandre, quello, no, di non essere credute al tempo giusto, e poi dopo tutti quanti a dire che avevano ragione. Esatto. E ora siamo già entrati nel dopo.
E anche in questo caso siamo entrati nel dopo. Nel senso che le previsioni erano giuste, il 5G fa veramente male. L'unica cosa che avevano sbagliato era a che cosa fa male.
Io cercherei di capire il cosa sta male andando, come dire, per ordine a scartare di fatto poi gli articoli da cui riprendiamo queste notizie. Quindi sappiamo che quando analizziamo un articolo la prima cosa che uno nota immediatamente è la categoria in cui l'articolo viene posizionato, no? Gli articoli, tutti i quotidiani sono fatti per sezioni e l'articolo che vi stiamo prendendo viene molto spesso categorizzato sia sui giornali italiani che su importanti restate estere nella categoria business, affari, soldi,
o money o finanza.
Insomma, il 5G fa male ai soldi, chi l'avrebbe mai detto?
Ma infatti tutti supponevano che non
che era il contrario,
che se faceva male a qualcosa sicuramente non erano i soldi. E effettivamente ci siamo chiesti anche perché diciamo, se voi, non c'è nessun motivo se non per il fatto che probabilmente i finanzieri...
C'è il mercurio nei soldi?
No, perché i finanzieri probabilmente viaggiano assai.
e viaggiano assai, e quindi sono capitati in mezzo a questo disservizio che ha riguardato il traffico aereo degli Stati Uniti. Infatti poco dopo il come dire la, l'attivazione
l'attivazione di alcuni diciamo di alcune antenne 5G in determinate zone degli Stati Uniti, c'è stata una levata di scudi da parte di due compagnie dicendo no, per favore staccate questi 5G perché il 5G fa male ai nostri apparecchi. Le due compagnie erano la Boeing e l'Airbus.
Ora la Boeing potremmo anche dire che però senso dire sempre non lo so, uno scandalo dopo l'altro sulla Boeing, è uno degli esempi, no, come dire, di grande compagnia che si occupa di non esattamente di sciocchezzuole, non fa comodini la Boeing, fa aerei, e penso che per un po' di tempo la si è potuta considerare la più grande e indiscussa compagnia d'aerei. In realtà direi che in questo momento l'Airbus sia almeno come tendenza chiaramente messa meglio, non so se già come asset, introiti eccetera, comunque se non è la prima è la seconda la Boeing,
diciamo che dopo la botta del cos'era il 7 settembre
della botta, direi sì, mi sembra
che ha fatto dei max, non mi ricordo qual era la sigla, mi pare 737, non sono sicuro, 787, non mi ricordo,
comunque quelli... non ricordo, comunque uno di quelli in realtà molto grandi, se sì. Era un 737, non era comunque il 737 di qualche anno fa, era un modello nuovo.
Sì, il modello nuovo del 737, che praticamente per una questione di sicurezza avevano messo un sistema che aggiustava la rotta anche in da quello che diciamo che è capito, anche in presenza di diciamo indicazioni diverse da parte del pilota, per proteggere l'eventuale la vita dei passeggeri. Peccato che c'era stato un bug, e quindi sostanzialmente questa cosa tendeva a sbilanciare l'aereo, diciamo facendolo rendendo più facile il incidenti e cose del genere.
A riguardo segnalo una trasmissione che ha fatto quasi due anni fa, una trasmissione di Radio Blackout che è Stacca Stacca, e la trasmissione si chiama Voli di Memoria, in cui raccontavano con dovizia di particolari questo avvenimento, no? Spiegandone anche un po' le cause strutturali, è molto interessante, ve la consigliamo. Beh, insomma, la Boeing, sì, vabbè, non è proprio chiaro se sia una compagnia in ottima forma, ma comunque diciamo che non sono esattamente i primi arrivati nell'aeroporto, e l'Airbus sono quegli altri.
Sì, nel senso sarebbero, se non sono i primi sono i secondi arrivati, ma comunque Boeing e Airbus insieme fanno la maggior parte degli aerei del mondo.
Insomma, non si può parlare della sì vabbè c'è una compagnia che magari non si è adeguata agli ultimi standard, no.
Sostanzialmente quello che è venuto fuori è che hanno chiesto alle due grandi più grandi compagnie americane che per l'installazione delle 5G nella 5G, che erano AT&T e Verizon, di dare di frenarsi, rallentare, oppure fare una zona priva di emissioni 5G nelle vicinanze degli aeroporti, perché c'era un problema di interazione tra la banda del 5G e la banda di trasmissione di frequenze per uso aereo, e quindi sostanzialmente le trasmissioni in 5G avrebbero influenzato gli altimetri degli aerei. Ora, l'altimetro, diciamo, in un aereo è uno strumento abbastanza importante, perché ti dice a che distanza sei
dal suolo.
Ora, un pilota bravo può atterrare anche senza altimetro, quando vede bene la pista però. Infatti il problema è che hanno dovuto cancellare tutta una serie di voli all'inizio, perché praticamente gli altimetri non funzionavano bene, e quando c'erano condizioni meteo avverse i piloti non si arrischiavano a tentare un atterraggio senza vedere bene la pista, quindi e senza altimetro. E quindi è venuto fuori questo problema.
Ora, gli altimetri non funzionano così. Prima osservazione basilare: non funzionano con GPS. Immagino che il motivo, non so se lo usano anche come meccanismo addizionale, ma comunque non si affidano al GPS come meccanismo di altimetria, e non penso solo per motivi storici, penso anche proprio per motivi di accuratezza, e quindi insomma spesso in realtà è una cosa abbastanza tipica nell'aviazione. Ci sono vari protocolli radio, tecniche radio che vengono utilizzate, che sono proprio specifiche del mondo dell'aviazione, non solo quella militare ma anche di quella civile, che è comunque una sì, ok, certo, si vola da ben più di 100 anni, ma rimane comunque un sistema tecnologicamente piuttosto complesso e pieno di marchi ingegni, di sicurezza e non solo, quello dell'aviazione. E fatto sta che questo sistema radio sta a una frequenza che è poco superiore a quella dei 4 GHz, adesso vi do il dato preciso,
tra 4.2 e 4.4.
Esatto, quella è la banda che utilizzano. Ora, perché le antenne 5G messe intorno all'aeroporto davano problemi?
Perché le antenne 5G messe intorno all'aeroporto arrivavano quasi a 4 GHz, quindi sostanzialmente una banda molto vicina a quella dei degli altimetri radar.
E si potrebbe pensare, no, come dire, se lo spazio delle frequenze assomiglia ad uno spazio, cioè ce lo possiamo immaginare come se fosse simile ad uno spazio geografico, per certi versi lo è, se non che, come dire, uno potrebbe pensare, beh, ma se mi fermo a 3,9 e quelli iniziano a 4,2, allora siamo a posto.
Non
no,
esattamente.
Sì, sì, ma no.
Sì, perché ci sono dei fenomeni, diciamo, un po' meno, sempre deterministici, ma diciamo un poco meno facili da prevedersi, che riguardano le interferenze, le combinazioni, le armoniche, che potrebbero andare a diciamo interferire con frequenze che non sono quelle inizialmente previste. Le frequenze si sommano, si sottraggono, fanno cose strane.
Sì, sì, vogliamo fare un'analogia con l'audio, che non c'entra niente l'audio con la radio, però comunque il punto è che di principio, no, così, anche se, come dire, diciamo che voi state ascoltando, no, come dire, avete l'orecchio che cerca di fate conto, durante un concerto voi cercate di ascoltare la voce di qualcuno a fianco a voi, e voi, no, con un po' di attenzione ci potete riuscire, no, in qualche modo il vostro orecchio sta un po' filtrando, cerca di capire, anzi in realtà è il vostro cervello che cerca di capire cosa è utile e che cosa è no. E se il concerto è un concerto in cui magari c'è soltanto un basso che sta suonando, in realtà le frequenze sono separate e di principio voi dovreste poter sentire o comunque capire cosa vi dice il vostro amico senza troppa fatica, perché siete su frequenze diverse. Ma in realtà, se quello col basso suona forte 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 forte, voi comunque non lo sentite al vostro amico, perché vi sta assordando. E quindi, questo, ecco, il fenomeno, una parte dei fenomeni assomigliano a questo, cioè quando ci sono dei segnali molto intensi su certe frequenze, anche intorno a quelle frequenze è tutto un po' disturbato. Questo sì. Una spiegazione molto casareccia e poco raffinata.
Sì, perché non tutti gli strumenti sono pensati, cioè, dato che prima il problema non esisteva, probabilmente gli altimetri non erano pensati per filtrare solo le frequenze al di sopra di un certo valore, perché prima non c'era il rischio di interferenza. Ora il rischio c'è, e quindi dovranno fare degli altimetri che risentono di meno di questa cosa, che tra l'altro è quello che stanno facendo, nel senso che hanno diciamo, dopo che è successo, come dire, il casino a inizio fine dicembre, la dichiarazione è stata del 20 dicembre se non sbaglio, quindi comunque dopo che era successa questa cosa, ora che siamo un mese dopo, hanno detto che il 78% degli aerei attualmente in funzione hanno altimetri che non risentono nessun problema col 5G, quindi diciamo la situazione si sta risolvendo. Quasi tutti i Boeing e gli Airbus ora sono in diciamo equipaggiati con altimetri che non risentono di questa frequenza troppo vicina.
La domanda naturale però che viene da chiedersi è ma come mai però questo problema in Europa non è successo? In Europa e anche in altre parti del mondo, ma quantomeno in Europa?
Questa cosa soltanto negli Stati Uniti, questo casino, voli cancellati, blocca studi, cose. Ora c'è da dire che negli Stati Uniti il dibattito sul 5G è stato decisamente più, come dire, aspro che altrove, però cioè, esiste anche una motivazione tecnica sul, per questa cosa, che è, diciamo, tecnica, ma se forse anche economica, se vogliamo dire, perché negli Stati Uniti sono voluti, hanno, diciamo, pressato per la massima redditività. Infatti, se andiamo a guardare
il... quindi poi alla fine i soldi c'entravano,
sì, i soldi c'entravano, perché alla fine, perché la differenza tecnica è che negli Stati Uniti il 5G lo stanno implementando in un raggio di frequenze che va da 3,7 a 3,98 GHz. Invece in Europa gli stessi servizi li stanno implementando in una banda diversa, sovrapposta ma diversa, che è da 3,4 a 3,8 GHz. Perché queste differenze? Quella europea, che è una, diciamo, la larghezza, che è una banda leggermente più larga, però è anche una banda più lenta, quindi forse, diciamo, meno, appunto, meno redditizia. Negli Stati Uniti invece hanno preferito puntare per frequenze un po' più alte per poter avere un servizio, diciamo, più veloce. E però questo ha portato il fatto che loro sono arrivati a sbattere al vicino ai 4 GHz. Infatti 3,98 appunto è il livello massimo, e quindi sostanzialmente questa cosa aumenta le probabilità di interferenza, perché le frequenze sono più vicine. Inoltre, se ci metti il fatto, come hanno fatto notare dalla, come si chiamava, FAA, l'ente dell'aviazione americano,
si chiama FAA, sì, sì. Federal Aviation Agency, vabbè.
Qui praticamente un'altra grossa differenza riguarda la potenza delle antenne, che in generale negli aeroporti europei è leggermente più bassa, e quindi c'è una minore, essendo meno potenti, c'è una minore una minore possibilità di interferenza. Ricordiamoci che appunto non è che trasmettono la stessa banda, quindi si tratta di un effetto di eccessiva potenza da un'altra parte. Anche questa è la potenza delle antenne, è un'altra cosa che probabilmente, almeno io nella mia visione non troppo tenera con questi investimenti, la vedo come un tentativo di aumentare la redditività dell'affare. Se io metto antenne più potenti, mi serve per coprire una zona più vasta, dare un servizio più veloce, quindi diciamo la differenza è questa. Queste antenne possono provocare più interferenze rispetto a antenne meno potenti, è anche orientata in maniera diversa, perché sembra che in alcuni paesi, tra cui la Francia per esempio, hanno messo dei limiti sull'altezza e sulla potenza e anche sull'inclinazione di queste antenne, cosa che negli Stati Uniti a quanto pare non hanno messo. Quindi sostanzialmente le compagnie potevano fare quello che volevano, ovviamente potendo fare quello che vogliono scelgono la cosa che gli consente di avere il servizio più potente, cioè di poter avere più profitto, anche se questo poi va a cozzare con qualcun altro.
Sì, questo da una parte è mi sembra un fallimento, no, proprio delle agenzie di regolazione, perché comunque quando si fanno piani nuovi sull'uso delle frequenze, verosimilmente non è che nessuno ci ha pensato che esisteva questo problema. Probabilmente ci hanno pensato, hanno fatto gli studi, hanno tratto le conclusioni e si sono dimostrate evidentemente sbagliate. Ci hanno detto no, non c'è bisogno, no, come dire, non è che hanno detto va bene, facciamo così, ma facciamo un'eccezione per le zone aeroportuali, va bene, ma facciamo un periodo di vigilanza. Qui la cosa è arrivata direttamente a livello di voli cancellati per problemi tecnici, no? Non è che dice, cioè, a volte può capitare anche di fare delle cose sperimentali, ma sono esattamente quelle sperimentali, quindi poi sarebbe stato un periodo di test vari. Così non è andata e questo mi sembra che sia stato un loro autogol. D'altro canto mi sembra anche particolarmente ironico che il 5G nella sua propaganda, uno degli aspetti che è stato maggiormente enfatizzato era la sua capacità rivoluzionaria di essere un sistema che permetteva la coordinazione di quello che è più o meno, no, l'Internet of Things industriale, quindi in ambienti altamente tecnologizzati, pieni di sensori, la capacità di avere un'infrastruttura tale per cui tu puoi muovere pezzi di infrastruttura, muovere il riscaldamento in funzione dei flussi di persone, no, tutti questi ambienti molto fitti. E oggettivamente l'aeroporto è proprio uno di quei casi, perché si tratta veramente, no, di un posto grandissimo, con, un, no, con dei flussi, un movimento di soldi tale che giustifica la gran parte degli investimenti che ci vuoi fare sopra, perché con quelle mole di soldi tutto è giustificato.
Ma anche movimento di persone, ma anche il fatto
sicurezza,
che è un ambiente estremamente regolato, di conseguenza è un ambiente che è perfettamente idoneo a applicazioni che si scambiano dati da una parte all'altra. Paradossalmente noi abbiamo parlato di, diverse volte abbastanza male di queste soluzioni per quanto riguarda gli usi domestici, che in molti casi sono, diciamo, sostanzialmente inutili, quindi cose diciamo del tutto
quando non dannosi,
quando non
perché
dannosi.
Comunque, no, come dire, l'abuso di tecnologia vuol dire anche poi di fatto un maggior sfruttamento delle risorse naturali oltre che del lavoro umano.
Sì, ma negli aeroporti questa cosa, diciamo, già gli aeroporti sono sfruttati diciamo al 100%, a questo punto sarebbe l'ambiente ideale dove almeno utilizzare queste cose, cioè almeno l'ambiente in cui queste cose risulterebbero meno dannose. Proprio negli aeroporti questa cosa non è stata ben considerata. Tra l'altro il portavoce dell'AT&T, che è una delle aziende americane che si sta occupando del 5G, ha proprio, diciamo, accusato direttamente l'ente americano, dicendo che loro sono frustrati dall'incapacità dell'ente della aviazione americana di fare quello che in almeno altri 40 paesi sono stato fatto, cioè di fare il deployment della tecnologia 5G senza distruggere l'aviazione civile. E questo che è anche abbastanza ironico, è appunto un difetto. Ma io ci vedo anche una cosa riguardante, diciamo, un modo di funzionamento degli Stati Uniti, che diciamo è un paese, per quanto l'Unione Europea sia possa considerarsi abbastanza sensibile alle lobby come ente. Comunque siamo molto lontani da quello che succede negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti i fenomeni di lobbismo da parte di varie industrie, di gruppi di potere, hanno un effetto diretto sul governo e probabilmente questo è un caso. Cioè il fatto di volere spingere al massimo la redditività dell'infrastruttura 5G, che ne dica la TNT, probabilmente è il motivo per cui l'hanno autorizzato di arrivare così vicino alla banda degli altimetri. Hanno autorizzato una sostanziale deregulation sulle antenne, per cui le antenne possono essere messe come gli aggrada meglio alla società. E il risultato di questa cosa è che ovviamente gli aerei, che erano, diciamo, che avrebbero dovuto, la cui esistenza avrebbe dovuto essere tenuta in considerazione, è stata bypassata la necessità di favorire lo sviluppo appunto del 5G. Una cosa minimale che vorrei sottolineare, così come en passant, è il fatto che cercando siamo imbattuti pure in un articolo che molto carino, devo dire, anche se non è di quelli importanti che abbiamo visto, che sostanzialmente se la prendeva con la Huawei. Cioè, che è una cosa veramente interessante. Cioè, da notare, la Huawei, essendo stata bandita dagli Stati Uniti, non sta partecipando assolutamente a questa storia dell'implementazione del 5G negli Stati Uniti. Casomai lo sta facendo in altri paesi. Quest'articolo sottolineava come anche in Europa sarebbe necessario bandire la Huawei, perché figurati se hanno fatto una cosa del genere negli Stati Uniti, cosa potrebbe succedere all'Europa con un paese, con una, diciamo, agente di un paese straniero come la Huawei. Ed è, diciamo, questa, diciamo, l'ho voluta dire semplicemente perché a me pare assurdo di come una cosa che alla fine è un problema tecnico e la cui spiegazione era semplicemente che volevano fare più soldi, una cosa molto banale, è viene rigirato come un problema di sicurezza nazionale falso, perché appunto la Huawei in tutta questa cosa non c'entra niente. Quindi diciamo, su questo e sul 5G possiamo diciamo dare il possiamo dire che negli Stati Uniti stanno risolvendo il problema, non vi preoccupate, quindi se non andate in aereo negli Stati Uniti finora il 5G non vi fa male.
E e adesso io avrei trovato appropriato mettervi tutto quanto Music for Airport di Brian Eno, ma siccome la crudeltà ha comunque un limite, se non altro per la durata e per l'orario, invece lo stacco musicale sarà nettamente diverso, e poi torniamo però in onda per continuare a parlare di telefonie e dintorni
di G.